su Radio Nazionale Veneta, il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori dal schiappo.
Buonasera a tutti i radio telespettatori. State ascoltando Radio Nazionale Veneta, che trasmette dai liberi territori. Bentornati al consueto appuntamento del Batiliana, della domenica sera del Batiliana Pensiero. E questa sera, 9 maggio, chiaramente nell'anniversario della liberazione di Piazza San Marco, del 9 maggio del 97, e non possiamo non parlare di quel fatto. Uno, perché ci sembra che ancora qualcuno non abbia ben capito le nostre motivazioni, il perché lo abbiamo fatto, i nostri ideali, eccetera. E uno perché magari nel 97 qualcuno era magari troppo giovane per capire quello che abbiamo fatto, e quindi è giusto oggi, nel 13° anniversario, appunto, ripercorrere quelle vicende. Prima però di parlare esclusivamente del, appunto, del gesto del 9 maggio, volevo fare due parole sulla situazione politica italiana di quegli anni. Il regime italiano nel 97, in quegli anni, diciamo, usciva da quello che è stato un grave pericolo per il regime, Tangentopoli, dove praticamente quasi tutti i partiti che fino a quel momento erano governavano il paese, o comunque erano tra i più forti, e quasi tutti i partiti, appunto, dicevo, si sciolsero sotto le inchieste della procura milanese, che ricordiamo indagava su fatti di corruzione, di concussione di, appunto, di politici che usavano il proprio potere per i soliti giochetti, solite truffe, corruzione italiana. Appunto, tutti i più grandi partiti si dissolsero dopo il 91, e naturalmente i politici che c'erano prima restarono, se non al loro posto, comunque restarono sempre in politica, a parte forse, vabbè, qualcuno che chiaramente doveva fare da capro espiatorio, però comunque il 99% restò in sella, magari cambiando nome al proprio partito. Altri cercarono di rivalutarsi in altri gruppi politici, qualcun altro addirittura è passato anche alla parte avversa, magari prima era di sinistra, poi è diventato di destra, e viceversa. Diciamo che sì, hanno fatto tutto il possibile per restare nella cerchia dei soliti noti, per, appunto, continuare ad avere il solito compenso di politico, per continuare a fare la politica come un lavoro, non come una passione, ma appunto come un lavoro. È di quegli anni anche la nascita del nuovo partito di Berlusconi, che l'ha fondato nel 94 e vincendo anche subito le elezioni. E diciamo che, appunto, il regime usciva in quegli anni usciva abbastanza malconcio da quello che era stato Tangentopoli, e aveva bisogno, appunto, di una restaurazione, o meglio, di far cercare di tornare tutto come era prima del 91. Quindi livellare, diciamo, gli attriti e le critiche mosse anche dalla gente verso questi, appunto, politici che ormai venivano considerati come dei ladri, dei corrotti, eccetera. Aveva bisogno, appunto, di eliminare quella pagina di Tangentopoli e cercare, appunto, di cominciare una nuova era nella politica italiana. Non per questo veniva chiamata la nascita della Seconda Repubblica. La Lega Nord, che in quegli anni era ancora un partito giovane, era appena nato alla fine degli anni 80 dall'unione delle tre leghe più importanti del nord Italia, quella piemontese, la lombarda e la Lega Veneta. appunto fino alla fine degli anni 80 avevano avuto sì importanti successi, però a livello locale. A livello nazionale, appunto, cominciò ad avere importanti successi nei primi anni 90, 91-92, fino ad arrivare appunto nel 94 a vincere insieme con Berlusconi e Forza Italia le elezioni del 94. E cosa ben più importante, avere tra i propri eletti la Presidente della Camera, 5 ministri e una decina di sottosegretari. Quindi aveva un grosso potere in mano. Non dico che potesse fare quello che voleva, però comunque poteva gestire al meglio il proprio potere. E appunto anche gli stessi elettori, gli stessi leghisti si aspettavano che la Lega fosse un partito di rottura, un partito, un movimento che cominciasse veramente la battaglia per la libertà dei popoli del Nord. Anche grazie appunto al malcontento che c'era nella gente, vuoi per Tangentopoli, ma vuoi anche per i risvolti economici della sezione italiana, tasse e quant'altro, insomma, fondi che lo Stato allora come adesso pretende dal popolo, ma che poi non restituisce. Quindi appunto il popolo sperava in questo movimento che si battesse veramente per la libertà dei popoli. E invece che cosa fa? Allora, come adesso, non fa altro che dimostrare quanto sia un partito, uno dei tanti partiti italiani, uno dei più centralisti, anche se vogliamo, dove il comandante supremo già si appresta a preparare l'eredità per il figlio, lasciare il partito in mano al figlio, più peggio ancora dei partiti italiani, almeno loro una finzione di elezione del segretario la fanno, e questa invece se lo passano dal punto di padre figlio, come succedeva nel Medioevo. E appunto non fa niente, usa di soliti slogan: Roma ladrona, secessione, Repubblica del Nord prima, Padania dopo, solo ed esclusivamente per arraffare voti del popolo che ormai è stufo e che crede ancora in questi fagliacci della politica italiana. E appunto allora dà una mano al regime italiano a questa, come dicevo prima, alla restaurazione, cercare di far dimenticare Tangentopoli e cercare di ritornare su una via normale, secondo loro democratica, come se niente fosse stato. E appunto si arriva al 97, dove appunto tutti i partiti si sforzano appunto per questa restaurazione. In Veneto nel 97 cosa succede? Succede che, beh, a dire la verità, prima del 97 il Consiglio regionale, numerosi consiglieri, assessori e quant'altro non trovano di meglio che cercare, che voler ricordare i 200 anni della morte della Repubblica Veneta, ma ricordare in senso, diciamo, positivo, cioè finalmente sono passati 200 anni, finalmente dalla morte di quella repubblica aristocratica, oligarchica e quant'altro. Cosa che invece, se facciamo un confronto con gli attuali regimi, vediamo che alla fine era molto più liberale la Repubblica Veneta di questi, dove se non altro là c'era un'intera aristocrazia che comandava, certo, non il popolo, ma bisogna sempre fare il confronto dell'epoca in cui si era nel 1700. Non mi stuferò mai di ricordarlo, ma nel 700 in giro per il mondo una persona comandava interi eserciti, intere popolazioni. Quindi qui se non altro c'era una classe aristocratica che comandava. E qui in Italia ho nei nostri regimi democratici chi è che comanda, il popolo o sono le solite poche famiglie aristocratiche riconducibili ai vari partiti che comandano tutto il popolo e tutti gli altri partiti. Per noi, appunto, festeggiare la fine, il 200° anniversario della caduta della Repubblica Veneta voleva dire come festeggiare la morte di una madre. Com'è ammissibile pensare di festeggiare la morte di chi ti ha insegnato, ti ha tramandato grandi valori come ha fatto la Repubblica Veneta, valori come il buon governo, che non ha uguali al mondo, l'onestà, le leggi che ha promulgato, il rispetto che aveva anche per il nemico più acerrimo. Per noi non era pensabile una cosa del genere. Ed ecco appunto che grazie a questo, ma anche appunto ad altri, al malcontento della gente e quant'altro, che come Veneto, Serenissimo Governo, abbiamo deciso di uscire allo scoperto, perché ormai erano anni che ci preparavamo per appunto dare uno scossone alla lotta per l'indipendenza veneta, che nel frattempo si era assopita, grazie anche, ricordiamo sempre, agli amici leghisti che hanno fatto di tutto per cercare di caricare prima le persone e per poi scaricarle, dicendo no, no, ci pensiamo noi, state fermi, ci pensiamo noi. E abbiamo appunto deciso di agire e di compiere l'azione del 9 maggio, la liberazione di Piazza San Marco. Ora, in tanti ci hanno chiesto il perché di quell'azione, perché fatta in quella maniera. Non era meglio, secondo alcuni, farla in maniera un po' meno forte, magari meno rischiosa e magari più anche legale? Il perché dei tanchi, eccetera, eccetera. Ma diciamo che si può fare tutto nella vita, ma bisogna anche valutare se il gioco vale la candela e che cosa si vuole fare per quale motivo. Ora, fare una manifestazione, come tanti ci hanno detto, ci avevano consigliato, una manifestazione in piazza, richiesta, con le bandiere, persone, eccetera, eccetera. Sì, non era, secondo noi non era sufficiente a scatenare, a fare sapere al mondo del caso Veneto. Cioè, sì, vabbè, si fa una manifestazione oggi, fra un mese tutti si sono dimenticati. Al contrario, si poteva anche, volendo, fare classiche attività terroristiche come fanno in molti paesi del mondo. Ci sarebbe costato molto meno, sia in termini economici e, se vogliamo, anche rischiosi per noi, perché se li si fa da furbi, ci sarebbe costato molto meno comprare qualche litro di benzina, fare delle bombe Molotov e scagliarle contro obiettivi che ritenevamo giusti. Però questo non potevamo assolutamente farlo, non potevamo compiere azioni di terrorismo, perché noi abbiamo alle spalle la Repubblica Veneta che ci insegna che il terrorismo è sempre sbagliato, che non porta da nessuna parte, perché quando si rischia di colpire anche persone innocenti è chiaro che poi le proprie rivendicazioni, anche se giuste, però poi passano sempre in secondo piano e comunque ci passa sempre dalla parte del torto se si fa vittime civili. E comunque resta il fatto che abbiamo una storia alle spalle che ci insegna, ecco perché vogliamo sempre rifarci alla storia della Repubblica Veneta che ci insegna anche a non commettere atti di terrorismo, a non prendersela con persone che non c'entrano niente, e di sfidare e di affrontare il nemico a viso aperto, dicendo: siamo noi, vogliamo questo e siamo disposti a fare questo. Anche se l'azione ci è costata un sacco in termini sia economici, ma sia anche di tempo perso per lavorare sui mezzi, perché vi posso assicurare che lavorare per più di 10 anni per cercare di trasformare un vecchio trattore da cava in un tanco, e senza dimenticare anche poi l'altro tanchetto, quello più piccolo, completamente telecomandato, che solo in pochi sanno dell'esistenza, perché è stato trovato i giorni successivi alla liberazione di Piazza San Marco, e non ha avuto l'enorme pubblicità, diciamo, che invece ha avuto il tanco più grande, però comunque c'era anche quello. E quindi, ripeto, lavorare per più di 10 anni con i mezzi di cui disponevamo, sia economici ma sia anche appunto materiali, e fare il lavoro che abbiamo fatto, perché poi anche alla fine tutti i media e quant'altro ci hanno sempre preso in giro, hanno sempre preso in giro il tanco, chiamandolo carro di cartapesta, carro allegorico di carnevale e quant'altro. Però se poi andiamo a leggere i risultati dei controlli e dei rilievi che hanno fatto i carabinieri sul tanco, che scrivono che praticamente aveva una blindatura a prova di qualsiasi arma, vabbè, a meno che non si trattasse di un'arma anticarro, ma insomma anche i tanchi attualmente in dotazione degli eserciti sono vulnerabili alle armi anticarro. Comunque diciamo che i carabinieri ci hanno dato ragione sul fatto che era un carro, aveva una blindatura ottima. Comunque ribadisco, lavorare per più di 10 anni in quella maniera, abbiamo fatto un gran lavoro. Tutto questo è in ultima analisi per far conoscere al mondo il caso Veneto e per far vedere all'Italia, ma non solo, di che cosa sono capaci i veneti, e che non stiamo scherzando, che siamo pronti a rischiare anche in prima persona per la rivendicazione dei nostri più che sacrosanti diritti. Ed ecco quindi il perché dell'azione della liberazione di Piazza San Marco in quella maniera, che noi riteniamo una vittoria, non certo la vittoria definitiva, quella l'avremo solo il giorno dell'indipendenza, ma comunque una delle tante vittorie di una delle tante battaglie che dobbiamo essere pronti a combattere contro questo regime. Vittoria perché, beh, innanzitutto siamo riusciti a far conoscere al mondo i nostri intenti, le nostre motivazioni, le nostre idee, la nostra politica. Poi non dimentichiamo che prima della liberazione di Piazza San Marco ci sono state anche le interferenze radio nelle frequenze della RAI, che anche quelle, se vogliamo, ci sarebbe costato molto meno stampare qualche migliaio di volantini e girare per il Veneto ad affiggere appunto questi volantini, che non indirizzare tutti i nostri sforzi per appunto questa radio, perché non dimentichiamo che prima delle interferenze nel TG1 c'erano anni e anni di tentativi di trasmettere tramite una radio, prima una radio in FM, poi in AM. Dicevamo appunto che è stata una vittoria perché per 2 mesi, prima della liberazione di Piazza San Marco, noi abbiamo avvertito questo regime che volevamo andare a Venezia il 12 maggio per impedire i festeggiamenti della caduta della Serenissima Repubblica. Li abbiamo avvertiti per 2 mesi, gliel'abbiamo detto, abbiamo sia invitato il popolo veneto a partecipare, ma sia anche in maniera indiretta detto a questo regime che andavamo là. E questo, anche se non è stata una vera e propria azione militare, però in termini militari la sorpresa è una cosa essenziale. Con la sorpresa si ha già metà della vittoria. Noi siamo riusciti ad arrivare a Venezia con un tanco, con tutte le problematiche che ci sono a arrivare nel centro di Venezia, dopo che avevamo avvertito per 2 mesi, guardate che arriviamo. Quindi è doppiamente una vittoria. E poi comunque è una vittoria perché a 13 anni di distanza siamo ancora qui, che portiamo avanti le nostre idee, le rivendicazioni per i nostri diritti. Certo, vabbè, quel giorno là ci hanno presi, ci hanno messo in galera, però vabbè, questo fa parte del gioco. Sapevamo i rischi che correvamo, li abbiamo affrontati e adesso siamo ancora qui. Adesso siamo ancora qui a 13 anni di distanza, che ci sono ancora giornalisti che ci chiamano perché vogliono un'altra intervista, perché vogliono sapere quali sono i nostri ideali, eccetera, che cosa vogliamo fare. Ci chiamano perché vogliono sapere la nostra opinione sulla politica italiana o anche quella internazionale, su quant'altro, su quello che succede nel mondo. Quando andiamo in giro per il mondo, nelle varie ambasciate, eccetera, ci conoscono, sanno chi siamo, sanno che cosa vogliamo fare. Tantissimi, se non proprio tutti, ci guardano con amicizia, vedono di buon occhio le nostre rivendicazioni, però chiaramente non possono prendere posizione perché finché l'Italia esiste hanno rapporti con l'Italia, però comunque ci vedono di buon occhio e quindi vuol dire che tutto sommato la liberazione di Piazza San Marco è stato un evento che ha portato e porterà ancora i suoi frutti. Sta a noi decidere come utilizzare quello che può venire fuori dal popolo veneto e dai movimenti cui ne fa parte, e sta a noi cercare di capire qual è la strada giusta per cercare di arrivare appunto all'indipendenza del Veneto. Sta a noi cercare di convogliare tutti gli ideali, gli sforzi di tutti i movimenti che ci sono nel Veneto, che si battono per la vera libertà del nostro popolo. Sta a noi indirizzarli verso un unico scopo, che deve essere per forza l'indipendenza, cercando di tralasciare tutti quei vari personalismi, egoismi e diffidenza verso gli altri movimenti che ci sono purtroppo attualmente, perché questi sono tutti difetti che ci ha insegnato la politica marcia italiana. Sono tutti difetti che provengono da quella politica, dove ognuno è sempre contro l'altro per i propri interessi. Tralasciamo gli interessi personali ed egoismi o personalismi, perché dobbiamo essere uniti contro questo regime per un unico scopo. Le istituzioni venete, nella Repubblica Veneta, il popolo sono sempre stati uniti per cercare di dare al Veneto un futuro prospero e roseo. E se vogliamo, l'unica volta che ci sono state delle divisioni, una divisione importante, è stata proprio nel 1797, che ha decretato la fine della Repubblica. Quindi non rifacciamo lo stesso errore. Bene, per questa sera abbiamo finito. Grazie a tutti quanti di averci ascoltato. Rinnovo ancora l'invito a scriverci per dire la vostra su qualsiasi argomento politico, anche non. La casella di posta elettronica, la ricordo ancora, è radio@radionazionaleveneta.org. Un grazie ancora a tutti quanti e a un risentirci alla prossima volta.